Rilevazione degli apprendimenti. Anno scolastico 2014-2015. Prova di italiano. Scuola primaria, classe quinta, fascicolo 5. Istruzioni. La prova è divisa in due parti. Nella prima parte dovrai leggere due testi e poi rispondere alle domande che li seguono. Nella maggior parte dei casi, per ogni domanda ci sono quattro risposte, ma una sola è quella giusta. Prima di ogni risposta c'è un quadratino con una lettera dell'alfabeto A, B, C, D. Per rispondere devi mettere una crocetta nel quadratino accanto alla risposta, una sola, che ritieni giusta, come nell'esempio seguente. Esempio 1. Qual è la capitale dell'Italia? A, Venezia, B, Napoli, C, Roma, D, Firenze. In questo caso la crocetta è stata messa nella casella C, Roma. In qualche caso, però, per rispondere dovrai mettere una crocetta per ogni riga di una tabella, oppure dovrai scrivere tu la risposta alla domanda, come nei due esempi che seguono. Esempio 2. In base al testo che hai letto, quali sono le caratteristiche del protagonista del racconto? Metti una crocetta per ogni riga. Sì, no. A. È coraggioso. Sì. B. È timido. No. C. Ama lo studio. No. D. Gli piace giocare. Sì. E. Non sa mentire. Sì. Esempio 3. Chi è il protagonista del racconto che hai letto? Risposta. Enrico. Se ti accorgi di aver sbagliato, puoi correggere. Devi scrivere no vicino alla risposta sbagliata e mettere una crocetta nel quadratino accanto alla risposta che ritieni giusta, come nell'esempio che segue. Esempio 4. In quale continente si trova l'Italia? A. In America. B. In Asia. C. In Africa. D. In Europa. In questo caso la crocetta è stata messa dapprima nella casella B, dove è stato scritto no accanto, e poi è stata messa nella casella D, che è quella giusta. Nella seconda parte della prova dovrai rispondere a una serie di domande di grammatica. Le istruzioni prima di ogni domanda ti diranno come rispondere. Leggile dunque con molta attenzione. Per fare una prova, ora rispondi a questa domanda. Inserisci al posto dei puntini i mesi mancanti. Gennaio, febbraio, puntini. Aprile, puntini, 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 agosto. Per svolgere l'intera prova avrai in tutto 1 ora e 15 minuti, in totale 75 minuti di tempo. Non girare la pagina finché non ti sarà detto di farlo. Parte prima, testo A, GD. Erano appena 2 giorni che l'orsacchiotto era stato portato nel villaggio da Grisca e già rispondeva con grugniti gioiosi al suono del suo nome. Yaku, sai come l'ho chiamato? GD, vieni GD. Non aver paura, è Yaku, la nostra amica. Ok, ok, faceva GD, sempre in attesa di una carezza. La bestiola si abituava rapidamente a tutti coloro che gli si stringevano intorno. Si lasciava avvicinare, ma non si allontanava d'un passo dal suo amico Grisca ed era pronta al minimo allarme a nascondersi sotto il suo giubbotto di cuoio. Ormai il ragazzo godeva al villaggio di una grande considerazione. Era stato lui, l'intrepido ragazzo, a invitare nel clan il piccolo principe selvaggio, il figlio dei signori della montagna. Un onore che si riversava su tutta la tribù. Infatti la notizia si era diffusa in tutti i villaggi sperduti nella taiga, fino a quelli più lontani. Un piccolo orso era ospite dei cacciatori Murfko. La consuetudine vuole che un cucciolo d'orso che abiti presso gli uomini goda di una particolare considerazione. È tanto raro che una simile fortuna favorisca un villaggio, che niente sembra troppo bello per ornare la capanna costruita dai cacciatori per il loro ospite di alto lignaggio. Ed è anche la più riparata dal freddo. 2 strati di pelli di renna rivestono l'ossatura di rami e all'interno una buona lettiera di muschio e di erbe odorose e 2 o 3 pellicce di lupo, che sono le più calde, coprono il pavimento. È l'uso. GD si era abituato presto a essere circondato da tutte quelle premure e regnava come un giovane pascià in mezzo alle donne che accontentavano tutti i suoi desideri. Così gli preparavano un pastone prelibato e gli servivano il tè, del quale egli era molto ghiotto, denso come una pappa di zucchero. E aveva imparato, la prima volta si era scottato una zampa giocando con la brace, a non avvicinarsi troppo al fuoco che le donne non lasciavano mai spegnere al centro della capanna. «Come sei diventato robusto, fratellino!» diceva Grisca. L'orsacchiotto sentiva di lontano la presenza del suo amico e Grisca andava a trovarlo diverse volte al giorno. Restavano insieme per ore a giocare e a parlare nel linguaggio che Gigi comprendeva. «Lottiamo, fratellino! Presto sarai tu il più forte!» Grisca e l'orso si rotolavano per terra. Il ragazzo lasciava che il cucciolo lo strapazzasse e gli lambisse il viso con la sua linguetta ruvida come una raspa. Era il tempo dei giochi. Il tempo passò. Era quasi un anno da quando GD era arrivato al villaggio e quella notte, come tutte le notti, Grisca e l'orso uscirono di nascosto dal villaggio. Grisca vedeva, in fondo alla pianura, il riverbero rosso delle torce di paglia che si specchiavano nelle acque del fiume. Sulla prua delle loro canoe di scorza di betulla, i cacciatori di Murco avevano dato fuoco alle fascine di canne e nel fiume i grossi salmoni, attirati dalla luce, salivano a galla. Senza sosta gli uomini lanciavano i loro arpioni e riempivano le barche. «Noi conosciamo un altro modo di pescare, noi due, fratellino», disse Grisca all'orso che correva al suo fianco. «Oc, oc! E andiamo all'insenatura che sai, che ti ho mostrato dopo averti insegnato a pescare alla maniera degli orsi». Com'era felice, GD, di tornare sulla montagna col suo amico che gli insegnava sempre tante cose. «È stato allevato dalle donne», diceva ridendo Grisca a Yaku. «Bisogna che gli insegni tutto, a cercare il miele selvatico, a trovare i cespugli di bacche. Bisogna che gli insegni a essere un orso. Presto, GD, presto, dobbiamo fare una bella pesca». I due compagni salirono fino all'insenatura del torrente, un po' prima della cascata sul fiume. GD portava sulle braccia pelose, strette contro il petto, le grosse pietre che Grisca adoperava per costruire uno sbarramento attraverso il torrente. Un vero sbarramento da orsi. «Porta, GD!» E l'orso correva e tornava con un masso. «È troppo pesante per me, fratellino. Ecco, vieni, lascialo cadere qui. Un vero sbarramento da orsi. E una volta che l'hanno così costruito, i signori dal mantello grigio pescano i salmoni arpionandoli con le unghie». GD imparava a pescare e adesso era lui che faceva le prede più belle. «Basta per oggi, fratellino, ora andiamo a caccia». Sembrava che l'orso capisse. Gli sarebbe piaciuto pescare per nutrirsi, ma al villaggio lo rimpinzavano e non aveva mai fame. La caccia era ancora più appassionante per GD che per Grisca, perché passavano dal bosco, perché ritrovavano la libertà dell'immensa taiga, perché entravano nel vero regno degli orsi. Grisca temeva che GD, lasciato libero nella foresta, ritrovasse i suoi istinti selvaggi. Talvolta, infatti, l'orso scappava, correva e si allontanava troppo. Se si fosse perduto? Se avesse incontrato altre bestie della sua tribù? Se una volta, attirato dagli orsi del suo clan, li avesse seguiti sulla montagna? Il fischietto scintillante non era più soltanto un giocattolo. Grisca l'aveva appeso con una piccola catena al collo dell'orso e quando l'animale soffiava i fischi acuti erano come un richiamo. Quella notte, trascinato sulle tracce di un capriolo, Grisca non si accorse che GD non lo seguiva più. Quando se ne rese conto lo chiamò. «GD! GD!» chiamò volgendosi da tutte le parti, invano. Ascoltò, sforzandosi di sentire il suono del fischietto di metallo. Come impazzito, il ragazzo si gettò attraverso il bosco verso la montagna. «GD! GD!» L'eco ripeteva il richiamo. E subito dopo, il silenzio misterioso della foresta non era più turbato che dal mormorio del vento che scorre come un ruscello sulle cime degli alberi. Il ragazzo si sfinì in una corsa disordinata alla ricerca di tracce tra le erbe calpestate. GD era stato ripreso dalla montagna, aveva raggiunto il clan degli orsi, lo aveva abbandonato. Tratto e adattato da René Guyot, Grisca e l'orso, Giunti Junior, Firenze-Milano 2004. Nota 1. Taiga, foresta di conifere, ossia foresta formata da pini, abeti, larici e sequoie. A1. Di chi si parla nel racconto che hai appena letto? Completa ogni riga scrivendo il nome corrispondente. A. Orsacchiotto che vive nel villaggio. Puntini. B. Ragazzo che ha trovato l'orsacchiotto. Puntini. C. Tribù di cacciatori a cui appartiene il ragazzo. Puntini. D. Amica del ragazzo che ha trovato l'orsacchiotto. Puntini. A2. La parte introduttiva del racconto, righe 1 e 2, ti guida a farti delle idee su quello che può essere successo prima. Quale idea è suggerita dall'inizio del racconto? A. Le donne hanno portato al villaggio un cucciolo d'orso e lo coprono di attenzioni. B. Un bambino ha trovato un cucciolo d'orso e ha conquistato la sua fiducia. C. Nel villaggio è nato un cucciolo d'orso e tutti ne sono orgogliosi. D. Un cacciatore ha ferito gravemente un cucciolo d'orso e un bambino lo porta nel villaggio per curarlo. A3. Leggi la parte di testo nel riquadro qui a fianco. La bestiola si abituava rapidamente a tutti coloro che le si stringevano intorno. Si lasciava avvicinare, ma non si allontanava d'un passo dal suo amico Grisca ed era pronta al minimo allarme a nascondersi sotto il suo giubbotto di cuoio. Come reagisce il cucciolo d'orso nei primi giorni di vita al villaggio? A. Prova nostalgia e desidera ritrovare i suoi amici orsi. B. È prudente e cerca rassicurazione presso l'amico. C. È tranquillo e corre incontro a tutte le persone del villaggio. D. Si entusiasma per la novità delle persone che lo hanno accolto. A4. La notizia sarà diffusa in tutti i villaggi. Riga 12. Di quale notizia si tratta? A. Il bambino e l'orso si erano sperduti nella taiga. B. Il ragazzo godeva di una grande considerazione. C. La tribù in cui viveva Grisca era molto importante. D. Un cucciolo d'orso era arrivato nel villaggio. A5. In base al testo, quali delle seguenti attenzioni vengono riservate al piccolo orso? Metti una crocetta per ogni riga. Attenzioni riservate al piccolo orso. Sì, no. A. Si prepara un giubbotto di cuoio per lui. B. Gli viene dato del cibo molto buono. C. Si pulisce la sua capanna da cima a fondo. D. Si tiene un fuoco sempre acceso per riscaldare la sua capanna. E. La sua capanna viene riparata dal freddo con pelli di animali. A6. L'espressione «era il tempo dei giochi», riga 36, è usata per indicare che A. Per farsi amico un orso bisogna giocare con lui. B. È il periodo dell'infanzia dell'orso. C. Gli orsi giocano per lungo tempo. D. Quando piove il ragazzo e l'orso possono giocare. A7. Era quasi un anno da quando GD era arrivato al villaggio e quella notte, come tutte le notti, Grisca e l'orso uscirono di nascosto dal villaggio. Perché il ragazzo e l'orso si allontanano dal villaggio? A. Per mettersi alla prova e misurare la loro astuzia. B. Per dimostrare alla tribù che sono coraggiosi. C. Per provare il brivido di sfidare le regole degli adulti. D. Per fare esperienze, per imparare e crescere. A8. A che cosa si riferisce loro nella frase sulla prua delle loro canoe di scorza di betulla? Righe 41-42. A. Alle canoe di uomini sconosciuti. B. Alle canoe dei cacciatori di Murco. C. Alle canoe di Grisca GD. D. Alle canoe delle acque del fiume. A9. A che cosa servono le torce di paglia, riga 40, che Grisca vede in fondo alla pianura? A. a illuminare la notte per orientarsi con le canoe. B. A creare giochi di luce nell'acqua. C. Come segnale luminoso per le altre canoe. D. Come richiamo per fare abboccare i pesci. A10. Bisogna che gli insegni a essere un orso. Riga 54. In base al testo, questo significa che il ragazzo vuole insegnare all'orso A. A conoscere la foresta e a procurarsi il cibo da solo. B. A scaldarsi vicino al fuoco senza scottarsi le zampe. C. A essere diffidente e aggressivo verso chi non conosce. D. A nascondersi nel fitto della foresta per non essere visto. A11. Qui sotto sono riportate quattro parti di testo tratte dalla sequenza da riga 52 a riga 59. Quale di queste parti si riferisce a qualcosa che avviene in un tempo diverso rispetto alle altre? A. È stato allevato dalle donne, diceva ridendo Griska a Yaku. Bisogna che gli insegni tutto. A cercare il miele selvatico, a trovare i cespugli di bacche, bisogna che gli insegni a essere un orso. B. Presto, Gidi, presto, dobbiamo fare una bella pesca. C. I due compagni salirono fino all'insenatura del torrente, un po' prima della cascata sul fiume. D. Gidi portava sulle braccia pelose, strette contro il petto, le grosse pietre che Griska adoperava per costruire uno sbarramento attraverso il torrente. Un vero sbarramento da orsi. A12. Rileggi la parte di testo nel riquadro. E l'orso correva e tornava con un masso. È troppo pesante per me, fratellino. Ecco, vieni, lascialo cadere qui. Un vero sbarramento da orsi. E una volta che l'hanno così costruito, i signori dal mantello grigio pescano i salmoni, arpionandoli con le unghie. I signori dal mantello grigio è un altro modo per indicare A. I pescatori Murko. B. Gli animali dei villaggi vicini. C. Gli orsi della montagna. D. I cacciatori del villaggio. A13. Griska temeva che GD, lasciato libero nella foresta, ritrovasse i suoi istinti selvaggi. Righe 73-74. Che cosa temeva realmente Griska? Griska temeva puntini. A14. Il fischietto scintillante non era più soltanto un giocattolo. Griska l'aveva appeso con una piccola catena al collo dell'orso e quando l'animale soffiava i fischi acuti erano come un richiamo. Righe 77-79. Da queste informazioni si capisce che A. Griska aveva insegnato all'orso a usare il fischietto. B. Griska usava il fischietto per svegliare l'orso. C. Gli orsi sono molto sensibili ai suoni acuti. D. Gli orsi amano tutto quello che fa rumore. A15. In base al testo, perché Griska non si accorge che l'orso si sta allontanando da lui? Righe 80-81. Puntini. A16. Quale frase verso la fine del testo permette di capire che GD non risponde al richiamo di Griska quando si accorge che l'orso non c'è più? A. GD, GD! L'eco ripeteva il richiamo. B. Come impazzito, il ragazzo si gettò attraverso il bosco verso la montagna. C. Il silenzio misterioso della foresta non era più turbato che dal mormorio del vento. D. Il ragazzo si sfinì in una corsa disordinata. A17. Il fatto che sia un onore avere un cucciolo d'orso nel villaggio, riga 11, produce delle conseguenze. Quali sono queste conseguenze? Metti una crocetta per ogni riga. È una conseguenza, non è una conseguenza. A. Il ragazzo passa molto tempo con il cucciolo d'orso. B. Il ragazzo presenta il cucciolo d'orso alla sua amica. C. Il cucciolo d'orso viene trattato come un ospite importante dai cacciatori. D. Il cucciolo d'orso risponde con grugniti gioiosi quando viene chiamato. E. Il cucciolo dorso è circondato da tante premure. A18. Quale tra le seguenti alternative può essere la continuazione del racconto che hai letto? A. Battendo le palpebre e impedendosi di grugnire, GD tentava di far uscire dal suo fischietto dei suoni che sembravano il canto di un uccello. Stava imparando un gioco nuovo. B. Yaku era preoccupata perché non aveva visto Griska tornare e, temendo che gli fosse accaduta una disgrazia, gli era andata incontro fino ai margini della foresta. C. Era proprio piccolo il suo GD. Come avrebbe fatto a nutrirlo, si preoccupava Griska, se non avesse preso altro che il latte della madre? D. Griska strinse la bestiola tra le braccia. L'orsacchiotto si raggomitolò come una palla e con la testa appoggiata sopra il suo petto infilò il musetto nero nel giubbotto del ragazzo. A19. Indica quali tra le seguenti idee si possono ricavare da questo testo. Metti una crocetta per ogni riga. Si può ricavare, non si può ricavare. A. La caccia è una pratica crudele. B. Gli animali selvatici, anche se vivono con l'uomo, rimangono un pericolo per lui. C. I ragazzi sono attratti dagli animali e sanno costruire rapporti di amicizia con loro. D. Ragazzi e cuccioli di animali hanno la stessa voglia di giocare e di imparare. Parte prima, testo B. Vado a vivere in città. 1. Il fenomeno dell'inurbamento. Da qualche anno alcune specie hanno iniziato a frequentare le città. Ci sono mammiferi come la volpe, che abita nelle periferie e approfitta anche dei nostri rifiuti alimentari, lo scoiattolo, che si arrampica sugli alberi dei parchi pubblici, il riccio che di notte si aggira tra orti e giardini. Per non parlare delle diverse specie di pipistrelli che si rifugiano nei sottotetti e nelle cantine. Ma il gruppo più numeroso è quello degli uccelli, perché volano e quindi riescono a superare con più facilità gli ostacoli rappresentati da strade e palazzi. Di solito gli animali si avvicinano alle città d'inverno. Le aree urbane sono più calde in media di 2 gradi centigradi rispetto alle campagne circostanti. Dormire non lontano dai nostri termosifoni permette agli animali di risparmiare molta energia in questa stagione difficile. Poi in città non si può cacciare e quindi vi è anche un elemento di maggior sicurezza. Finito l'inverno, alcuni di questi animali intuiscono che in città si può restare anche nelle altre stagioni, magari mettendo su famiglia. Ecco come si sviluppa questa vera e propria colonizzazione delle città, definita inurbamento attivo. Il merlo, lo storno, il gheppio, il codirosso, la cinciarella, l'upupa sono alcuni degli uccelli che si sono inurbati attivamente. Vi è poi l'inurbamento passivo. Questo avviene nelle periferie, dove i quartieri si estendono a macchia d'olio. Anno dopo anno, i palazzi e le strade accerchiano boschetti, terreni incolti e appezzamenti coltivati. La sopravvivenza degli animali che vivono in questi habitat è fortemente minacciata e può resistere fin tanto che il cemento e l'asfalto non prendono il sopravvento assoluto. 2. C'è chi vince e c'è chi perde. Non tutte le specie sono capaci di adattarsi a vivere negli ambienti urbani. Sono facilitate quelle di dimensioni medio-piccole. In città gli habitat hanno estensioni limitate e sono molto frammentati. E sicuramente quelle che tollerano la presenza delle persone e ne sopportano le rumorose attività. Sono facilitate le specie che mangiano di tutto, onnivore, e quelle che sono molto adattabili e intelligenti. Ma anche le specie robuste con comportamento gregario, in altre parole, chi è dotato di tutto quanto serve per avere successo nelle città. Il gabbiano reale, la cornacchia grigia, la gazza, gli stessi piccioni sono tra le poche specie che stanno riscuotendo un vero successo nelle aree urbane. Diversamente, le specie più sensibili e specializzate vanno incontro a varie difficoltà e possono quindi diminuire. Per descrivere queste dinamiche, i colleghi degli altri paesi europei parlano quindi di winners, vincitori, e losers, perdenti. Nota 1. Comportamento gregario, abitudine di alcune specie animali a vivere in gruppo. 3. Adattarsi. le città mettono a disposizione degli animali una discreta quantità di habitat e risorse, parchi e giardini, terreni incolti, talvolta temporaneamente, vale a dire prima che vengano costruiti palazzi, tratti di fiumi e coste marine che lambiscono le aree urbane. In queste zone vi è molto cibo per la presenza di rifiuti, ma anche di persone che offrono volontariamente alimenti agli uccelli, mettendolo nelle apposite mangiatoie o spargendolo sui marciapiedi. Durante l'estate, le aiuole vengono annaffiate e favoriscono la presenza degli invertebrati, mentre di notte i lampioni attirano gli insetti. Ma non sono tutte rose e fiori, perché nelle aree urbane vi sono anche molti pericoli e fattori di disturbo e di stress. Gli animali adottano quindi comportamenti particolari. Ad esempio, cantano di notte quando non c'è traffico, oppure modificano la dieta, mangiando anche le briciole dei nostri panini e snack che non troverebbero negli ambienti naturali. Gli habitat nuovi, che vengono a crearsi soprattutto nei quartieri di recente costruzione, sono colonizzati dalle specie più adattabili. Se guardiamo cosa succede nella città rispetto a un ambiente extraurbano, anche il rapporto con le persone cambia decisamente. Se incontriamo un merlo nel bosco o in campagna, questo sfuggirà appena ci vede, anche se siamo distanti qualche decina di metri. In città, il merlo, come tante altre specie, si lascia invece avvicinare fino a pochi metri, senza avere alcun timore. Tratto e adattato da Marco Dinetti, Vado a vivere in città, Focus Wild, numero 17 dicembre 2012. Domande sul paragrafo 1, il fenomeno dell'inurbamento. B1. Metti in relazione ogni animale con l'ambiente che sceglie. Accanto a ogni animale scrivi il numero che corrisponde al suo ambiente. Attenzione, nella colonna di destra c'è un elemento in più. Animali, numero. A, volpe. B, scoiattolo. C, riccio. D, pipistrello. Numero, ambiente. 1, laghetti. 2, periferie. 3, giardini. 4. Sottotetti. 5. Alberi nei parchi. B2. Nel primo paragrafo, righe 1-24, trovi diversi motivi per cui gli animali vanno a stare in città. Scrivine 2. Motivo 1. Puntini. Motivo 2. Puntini. B3. Finito l'inverno, alcuni di questi animali intuiscono che in città si può restare anche nelle altre stagioni. Righe 13-14. Questa informazione non può fare a meno di un'altra che la precede. Quale? A. Le aree urbane sono più calde, in media, di 2 gradi centigradi rispetto alle campagne circostanti. B. Da qualche anno alcune specie hanno cominciato a frequentare la città. C. Ma il gruppo più numeroso è quello degli uccelli. D. Di solito gli animali si avvicinano alla città d'inverno. B4. Dal primo paragrafo si capisce che l'inurbamento è attivo quando A. Gli animali cominciano a vivere nelle case degli uomini. B. Gli animali superano ostacoli costruiti dall'uomo. C. Gli animali si trasferiscono in città. D. Gli animali trascorrono l'inverno in città. B5. Se consideri le informazioni date nel primo paragrafo sui tempi in cui avviene il processo di inurbamento passivo, puoi dire che A. È un processo che avviene gradualmente, un anno dopo l'altro. B. È un processo che avviene velocemente, in pochi giorni. C. È un processo che richiede tempi molto lunghi. D. È un processo che richiede circa 2 anni. B6. Che cosa segnalano le frasi scritte in neretto nel primo paragrafo? A. Segnalano che ci sono 3 punti di vista diversi. B. Segnalano informazioni che danno un'idea di ciò che il lettore troverà nel testo. C. Segnalano la parte iniziale, la parte centrale e la parte finale del paragrafo. D. Segnalano che si tratta di opinioni dell'autore e non di fatti. Domande sul paragrafo 2. C'è chi vince e c'è chi perde. B7. C'è chi vince e c'è chi perde, riga 25. I due chi in questo titoletto si riferiscono a A. Diversi ambienti. B. Diverse persone. C. Diverse specie di animali. D. Diversi paesi dell'Europa. B. 8. Diversamente, le specie più sensibili e specializzate vanno incontro a varie difficoltà e possono quindi diminuire. Righe 35-36. A. Questa frase porta a chiedersi diversamente da chi o da che cosa. Trova l'informazione necessaria per rispondere e copiala o scrivila con parole tue. Diversamente da puntini. B. Che cosa si può mettere al posto di diversamente senza cambiare il significato della frase? A. Invece. B. In realtà. C. Eppure. D. Altrimenti. Domande sul paragrafo 3. Adattarsi, adattarsi. B9. Le città mettono a disposizione degli animali una discreta quantità di habitat e risorse. Righe 39-40. Questa frase significa che A. In città è obbligatorio riservare alcuni spazi per gli animali selvatici. B. In città le nuove costruzioni tengono conto dei bisogni degli animali. C. In città gli animali trovano spazi utili e adatti alla sopravvivenza. D. In città le persone si prendono cura degli animali. B10. L'espressione «ma non sono tutte rose e fiori», riga 48, significa che non tutto è semplice. Di chi o di che cosa si dice che «non sono tutte rose e fiori»? A. Della vita in città per gli animali. B. Della flora dei parchi cittadini. C. Degli ambienti extraurbani. D. Della vegetazione di orti e giardini. B11. Gli habitat nuovi, che vengono a crearsi soprattutto nei quartieri di recente costruzione, sono colonizzati dalle specie più adattabili. Righe 53-54. Che cosa significa la parola colonizzati in questa frase? A. Occupati. B. Controllati. C. Preferiti. D. Ricercati. Domanda che richiede di tenere conto dell'intero testo. B12. Individua quali fra le seguenti informazioni presenti nel paragrafo adattarsi, adattarsi sono nuove, cioè non sono presenti nei due paragrafi precedenti. Metti una crocetta per ogni riga. Informazione nuova, informazione già incontrata in un altro paragrafo. A. Gli animali adottano quindi comportamenti particolari, ad esempio cantano di notte quando non c'è traffico. Righe 49-50. B. Vi sono persone che offrono volontariamente alimenti agli uccelli. Righe 43-44. C. In città il merlo, come tante altre specie, si lascia invece avvicinare fino a pochi metri, senza avere alcun timore. Righe 57-59. D. In queste zone vi è molto cibo per la presenza di rifiuti. Riga 43. E. Nelle aree urbane vi sono anche molti pericoli e fattori di disturbo. Righe 48-49. Parte seconda. Grammatica. C1. Completa nel modo corretto le parole incomplete nelle seguenti frasi. 1. Tuo fratello è bravissimo in matematica, un vero G puntini O dei numeri. 2. Hai fatto un disè puntini O molto creativo con bellissimi colori. 3. Dobbiamo impe puntini arci tutti per ottenere un buon risultato. 4. Stai attento alle vipere perché se mordono i puntini ettano veleno. C2. Indica per ogni parola sottolineata la forma con cui bisogna cercarla sul dizionario. Osserva l'esempio. Sul dizionario trovi, esempio, le mamme sottolineato, della quinta organizzano una festa di fine anno. Sul dizionario trovi mamma. A. Si è sporto dal finestrino e per poco non cadeva. è sporto sottolineato. B. L'alpinista saliva tranquillamente per il sentiero, saliva sottolineato. C. Il cagnolino della nonna è un bassotto, cagnolino sottolineato. D. Quella bambina è allegrissima e molto espansiva, allegrissima sottolineato. E. A casa mia sono venuti gli operai a riparare il tetto, operai sottolineato. F. Le carote erano state mangiate dal coniglio. Erano state mangiate, sottolineato. C3. Tra le parole nell'ovale ce n'è una che non c'entra con le altre. A. Trovala e sottolineala. Cartoccio, cartolina, cartone, cartello, cartilagine, cartiera, cartoleria. B. Indica perché non c'entra con le altre. A. Non deriva da carta. B. È di genere femminile. C. Non è un nome. D. È una parola variabile. C4. Nella frase «la sera al tramonto» il cielo assume spesso un colore rosso. Il soggetto è A. Un colore. B. Al tramonto. C. Il cielo. D. La sera. C5. In quale delle seguenti frasi la parola sottolineata è usata in funzione di nome? A. La mamma disse, porta questo cestino alla nonna, porta sottolineato. B. Se vieni con noi a giocare al parco, porta il pallone, porta sottolineato. C. La professoressa ha una borsa piena di libri e la porta sempre a scuola, porta sottolineato. D. Siamo entrati dalla porta del garage perché non avevamo le chiavi di casa, porta sottolineato. C6. Scrivi in ognuna delle caselle vuote la parola che si collega per il suo significato alle altre parole della sequenza. Scegli le parole adatte fra quelle dell'elenco. Attenzione, nell'elenco ci sono due parole in più. Torta, lavagna, ghiacciaio, deserto, riva, bandiera. A. Sabbia, conchiglia, spiaggia, onda, puntini. B. Monte, cima, valle, sentiero, puntini. C. Battaglia, soldato, trattato, vittoria, puntini. D. Banco, penna, cattedra, diario, puntini. C7. In quale delle seguenti frasi la parola lo ha funzione di pronome? A. Io e mio fratello quest'anno abbiamo lo zaino nuovo. B. Ahmed è un mio amico e lo invito a pranzo ogni settimana. C. Lo zucchero di canna è quello che preferisco. D. Siamo andati al mare ed è venuto con noi anche lo zio Andrea. C8. Inserisci la virgola nei quadratini vuoti quando è necessaria. Attenzione, non devi inserire la virgola in tutti i quadratini. Giorgio, quadratino, fa sempre, quadratino, un'abbondante colazione. Mangia frutta, quadratino, biscotti, quadratino, yogurt e beve succo, quadratino, di frutta. C9. Nelle frasi seguenti cerchia tutti gli aggettivi. 1. Marco va sempre in piscina con i suoi compagni. 2. Oggi ho giocato al parco con gli amici francesi. 3. Non mi va di uscire sempre con gli stessi ragazzi. 4. Mirko e Laura sono davvero simpatici. C10. Nelle frasi che seguono ci sono due eventi. Uno accade prima, l'altro dopo. Indica nella tabella l'ordine in cui i fatti avvengono. Metti una crocetta per ogni riga. Il fatto accade prima, il fatto accade dopo. A. Siamo andati in gelateria e abbiamo comprato un bel gelato. B. Quando saremo arrivati dalla nonna faremo merenda. C. Prima che arrivasse Dario avevo già finito tutti i compiti. D. Andammo a festeggiare in pizzeria, perché avevamo vinto la partita.